Va bene, chiudiamo con queste due e poi.
No, tornando, mi ero dimenticato proprio prima un appunto che avevo preso mentre parlava Salvatore Natoli, cioè, forse lo saprete già, ma sugli indicatori di benessere sociale, alternative al prodotto interno lordo, eccetera, è uscito un anno fa, finanziato al governo francese, una ricerca, un volumaccio che si può scaricare da internet a cura di Sam Stiglitz e Fitoussi. Fitoussi è quello che davvero poi l'ha organizzato, però quindi anche lì c'è molto proprio su questa questione della misurabilità, come dire, del benessere o della felicità o del reddito nel senso lato, quindi qualcosa si può andare a vedere.
Scusa Gianni, diciamo sì, che anche il CNEL e l'Istat abbiamo fatto partire un lavoro di questo genere in Italia proprio su questa esperienza.
Sì, io devo dire da economista, ma anche un po' da vecchio marxista, ho qualche paura su queste cose, perché in realtà anche la tua ultima domanda, noi sappiamo benissimo, perché è facile con indicatori semplici, che il problema del reddito è in realtà è un problema che sta diventando ed è diventato sempre più fondamentale, quindi mi va tutto bene su questo, penso anzi che corrispondano, come dire, idealmente al fatto che noi non siamo essere a una dimensione. Questo è importante. Non vorrei che queste ricerche, questi approcci venissero poi, diciamo, usati per, come dire, distrarci da quelli che sono, io ripeto, qui sono contrattualista, i bisogni minimi, basic needs, queste cose qua, cioè la capacità poi degli individui, perché qui ci porta alla democrazia sostanziale in qualche modo, al diritto se davvero lo puoi, quindi ho qualche timore insomma in tutte queste cose che poi possono venire usate dal potere, ovviamente Sam stesso può benissimo venire usato, è già stato usato, lui lo sa, però ritiene prevalente questo suo messaggio, che io ritengo importante, insomma, però può benissimo essere strumentalizzato, ecco, in modo anche. Luigi aveva chiesto chi decide sui flauti, questo poi risponde Roberto, chi decide sui flauti. No. E io non lo so chi decide sui flauti, evidentemente, perché non c'è, però diciamo che qui è dove, l'ho detto all'inizio, Sam quando scrive marca molto le sue posizioni, quindi è chiaro che quando tu arrivi al problema non solo del come si decide sui flauti, ma dal chi decide sui flauti, ci deve essere anche una componente di analisi delle istituzioni reali, concrete, di qualcuno che lo deve fare, quindi in qualche modo non è che tu puoi uscire dal contrattualismo. Ripeto, credo che il suo messaggio lo si debba intendere soprattutto nel senso: non pensate al mondo d'oggi di poter risolvere tutto soltanto con le istituzioni e con l'analisi dell'architettura, diciamo, istituzionale. Soprattutto quando, anzi fondamentalmente quando il mondo quando si guarda in giro, intorno al mondo, insomma, perché vedete, è facile, è facilissimo cogliere, no, negli ultimi 10-20 anni degli elementi che, se va bene, sono di pluralismo monoculturale, se va bene, e se va male sono di posizione regionaria stretta, dove non, quindi questo è ovviamente un pericolo, perché poi dopo come ne vieni fuori non è semplice. Comunque, sulla razionalità, lui ha scritto tanti anni fa, quando insomma faceva ancora tra virgolette meno il filosofo e più l'economista, ha scritto un famosissimo articolo che era in inglese Rational Fools, no? L'uomo economico che è razionale ma stupido in realtà, perché è parziale, perché è limitato. Il suo riferimento ideale lì non è tanto Simon, ma è questo Kenneth Arrow, tuttora vivente, uno dei premi Nobel dell'economia, adesso in pensione da tanti anni, che è una persona che lui cita anche moltissimo in questo libro, che sicuramente ha avuto un'influenza importante sul sen economista, no? Quando lui proprio si occupava di scelte razionali. Lui si è occupato all'inizio della sua carriera, insomma, anzi per un bel po', proprio di scelte razionali, no? Però sempre con un taglio non utilitarista, insomma. Sul Mounier e il comunitarismo io non so nulla di particolare, quindi non mi voglio addentrare. C'è un movimento, soprattutto negli Stati Uniti, oramai da 20-25 anni, che è il movimento del comunitario, il new comunitari, i nuovi comunitari, che appunto tendono molto a fare questo discorso del mettersi assieme per, come si dire, principi, ideali condivisi e difendersi. Forse un effetto di questo lo vediamo anche nei cosiddetti Tea Party, attenzione, cioè torniamo al discorso del potere, idee molto semplici che però possono facilmente quindi essere trasmesse e che però poi creano delle situazioni. Il cattivo pensiero che scaccia il buon pensiero, eh? Io devo dire che alcuni anni fa, su spinte di mio figlio interista, per la prima volta ho messo piede a San Siro ed è stata un'esperienza, sia quando sono entrato, no? 60.000 persone che tutto facevano tranne che discutere di sen o usare il metodo perché lì invece il metodo è o sei di qui o sei di lì, attenzione, il metodo anche della politica attualmente è quello, o sei di qui o sei di lì, che è esattamente il contrario. Ma poi quando siamo usciti da San Siro, pur essendo quella una partita di coppa, non di campionato, in cui circa 20.000 persone sono uscite al grido di Juve, puntini, puntini, e usavano allora dico, sì, come dire, è chiaro che esiste un cattivo pensiero che è quello che chiude invece di, è quello che ti dice, sei milanista o sei interista, invece di dire no, ma tu sei anche tante altre cose. Uno degli esempi che Sen fa sempre è che ognuno di noi è tante cose, non è soltanto bianco, nero, istituito, non istituito, ricco, povero, ma è fatto di tante altre cose. Quando noi tendiamo a dire no, noi siamo padani, oppure io sono milanista, oppure quegli altri sono tutti terroristi, oppure così, è chiaro che ci muoviamo verso delle situazioni che sono molto più semplici da descrivere, anche perché se sono, però sono di una grandissima pericolosità, perché il mondo non è fatto così, non è fatto così. I nostri giovani possono anche pensarlo, e vabbè, vorrei dire che si confronteranno con i giovani cinesi senza avere capito un accidente della Cina, peggio per loro, i giovani cinesi li metteranno sotto, è così, cioè inutile stare a... Quindi noi non abbiamo un'alternativa al tentare di dire che è importante conoscere il fuori, ma se vuoi anche soltanto per ragioni banali di trovare un posto di lavoro, però il cattivo pensiero facilmente predomina, anche perché spesso è più semplice. Noi abbiamo dei grandissimi antidoti rispetto a questo, guardate, ne abbiamo nella nostra tradizione anche cristiana fortissima. Adesso non fatemi delle cose per cui mi emoziono di nuovo, e due emozioni in una mattinata vuol dire che uno sta invecchiando malamente, cioè si sta rincoglionendo. Ma il messaggio non passa mica solo con la conoscenza dell'inglese, con la parola, noi cristiani, o perlomeno quelli che di noi. la grande forza rispetto ai giovani sono gli esempi. Sono gli esempi. Ora, io posso fargli leggere sto libro di Sena a un ragazzo, o lo posso portare due giorni in una comunità delle suore della carità di Madre Teresa. Ma che? Cioè, guarda che i giovani hanno bisogno di buoni esempi più che di buone parole. Quando il buon esempio salta fuori, è anche difficile per il cattivo pensiero metterlo sotto. Certo, deve essere un buon esempio forte a livello di pallone d'oro del calcio, perché se no è difficile farle passare queste cose, no? Però ne abbiamo di buoni esempi, che è un diverso tipo di linguaggio, insomma, un diverso, che è però ancora molto forte, perché è semplice, perché è immediato, perché è emotivo. Se io ti dico Madre Teresa, ti dico Mahatma Gandhi, dico, sono tutte cose che vanno direttamente al punto, non stanno a fare grandi discussioni o 420 pagine di libro. E noi cristiani a questo dovremmo essere particolarmente attenti, perché il buon esempio poi può diventare santità, come dire, insomma, non perché noi dobbiamo diventare santi, ma per avere un certo rispetto anche di questa parola, cioè, perché si è cristiani nel giorno in cui si testimonia Cristo. Questo vale per ognuno di noi e dovrebbe valere anche per la Chiesa, ovviamente, insomma, non soltanto per... Quindi i buoni esempi non sono solo quelli della Chiesa, ecco, uno può rifarsi a Buddha, può rifarsi a Martin Luther King, che era un cristiano diverso da noi, può rifarsi a chi volete voi, ma diciamo, questa forza del messaggio non dobbiamo. Certamente il cattivo pensiero c'è, le cose che diceva Lorenzo, c'è tutto un capitolo qui dedicato ai diritti e in particolare ai diritti umani. Non è uno dei capitoli migliori, secondo me, però insomma, diciamo, certamente non dobbiamo cercare in Sen risposte per tutto, ecco, questo non cerchiamole, perché cadremmo nel no di dire ma allora lì trovo, anche nel suo metodo non è una risposta per tutto. Lui stesso comunque accenna qui al fatto che poi, come dire, di fatto tu puoi avere delle situazioni in cui questi diritti non sono esigibili, quindi in concreto non... È un capitolo interessante quello sui diritti umani, in cui lui fa riferimento a tre momenti della storia dell'umanità, ovviamente la dichiarazione di indipendenza, 1766, dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, e poi dell'89, quella del 48, le nazioni. Questi sono i tre punti. Quello che dice però lì è che di per sé queste non bastano a risolvere il problema, anche se sono elementi importanti per fondarlo. Poi il problema è proprio quello della pratica concreta del come rendere queste situazioni esigibili. Io devo dire, se devo pensare alla situazione della Fiat, a quello che avviene oggi in Italia, così credo che io la vedrei molto di più la situazione come un problema di conflitto di classe, detto molto francamente. È inutile stare a girare attorno a queste cose. La vedrei semmai con una preoccupazione di questo tipo, che è stata molto enfatizzata. Vi ricordate Ciampi nel 93, no? La concertazione in qualche modo. Allora, non è, anche quella è una, come dire, posizione originaria in cui ti ritrovi come italiani, cioè, ho svalutato perché mi hanno cacciato fuori questa monetaria europea, mo come riparto? Concertazione, politica dei redditi, mettiamoci tutto attorno a un tavolo e vediamo di partire. Oggi invece c'è sicuramente in questa Italia una polarizzazione forte, dentro all'Italia. Io non credo nello Stato nazionale come destino ultimo dell'umanità, credo che vada superato con forme federaliste, che però sono federaliste non perché ti separi, ma perché ti leghi in modo diverso al resto, come dire, questo... Però certamente oggi in Italia prevalgono situazioni di polarizzazione, di identificazione di interessi particolari, di condizioni che a me sembra che questo sicuramente non sia utile a noi come paese, certamente non ci aiuta, e ci crea anzi più problemi. Ripeto, anche se l'orizzonte nostro finale non deve essere neppure quello del paese, ma io guardate, credo che una delle pochissime cose buone che sono successe nell'educazione universitaria negli ultimi 30 anni in Europa siano i programmi Erasmus di mobilità, perché hanno una potenza per i giovani assolutamente incredibile. Tu gli puoi fare tutta la storia dell'Europa, parlargli di Jean Monnet, di De Gasperi, dell'euro, ma se poi però li mandi un anno a farsi un anno di studio a Copenaghen o così, e il messaggio è più immediato, è diverso, la pratica è concreta, è un modo diverso di... E questa è una cosa fondamentale. Oggi in Italia mi pare purtroppo prevalgano la tendenza a richiuderci molto per gruppi. La Fiat si sta chiudendo nonostante le sue strategie, certamente i sindacati si sono spaccati, non è mai cominciata una vera trattativa, perché uno ha detto, secondo me, io la vedo così, uno, cioè quello col maglioncino, questa è la mia posizione, e due su tre hanno detto di sì, va subito bene, senza contrattare niente, e basta, insomma. Quindi, però mi pare una posizione assolutamente perdente per il paese, ecco. È molto difficile, se noi usciamo da questo maledetto paese, comunque esso sia, e proviamo a guardare anche soltanto l'economia del mondo che ci sta attorno, non è in modo assoluto, questa non è una ricetta per uscire, ma da nessuna parte esiste, non esiste. Oramai la competizione è a un livello tale che o ci esci come sistema paese, oppure non ci esci, ti mettono sotto. Ci hanno già messo sotto.
Cioè, no, però se la risposta di chi dovrebbe tutelare gli interessi di tutto il paese è se quello li perde, fa bene ad andarsene via con tutta la banca.
Questo è sembra essere nel loro stesso interesse, ma è molto. Tutto quello che vuoi, Luca. Per ora la libertà di parola.
Tanto questa è la mia posizione, o mi va bene oppure faccio altro, che quello che ha detto dopo, quello che ha detto prima, perché per un paio d'anni si sono preparati il terreno dicendo questa è l'età, questa è la mia posizione, che se la mia posizione possiamo farci, ci facciamo le guerre, diciamo. Prima ha detto questa è la posizione, poi dopo questa è la mia, in quanto quella è la giusta, perché siamo tutti convinti di quella è la giusta.
Senta, previsione potrebbe
rispondere
questo, direbbe come massimo di giustizia la burocrazia, cioè che la pratica 100 segue la pratica 100. In che modo lo mettiamo con scena?
Ultima, basta, chiudiamo.
Tu ci davi Max Weber, giusto? In quell'articoletto che avevo scritto, che mi sono ripreso ieri sera, che si chiama Con gli occhi degli altri, riflessione sull'etica e giustizia, io partivo da Max Weber, in effetti. L'etica della responsabilità, l'etica della convinzione. Cioè, direbbe probabilmente Sen, l'etica della responsabilità, politico che si fa carico del bene comune sul serio in qualche modo, che quindi mette le pratiche una in fila all'altra perché deve far funzionare bene le cose, è essenziale, ma non è sufficiente avere un sistema di amministrazione molto efficace, molto funzionale, che va tutto bene in Svezia, in Germania. Se poi tu non conosci le comunità turche che vivono nella tua città tedesca a cui tu sei a fianco, insomma, funzionano le cose, funziona molto bene anche l'economia, ma non siamo passati alla conoscenza un pochino più profonda, al poter dire in qualche modo di condividere un'idea di giustizia. Ci stiamo, guardate, c'è un passo sempre della teoria dei sentimenti morali di Smith, io lì ci ho lavorato per tanti anni, in cui lui dice più o meno così, me lo ricordo qua quasi a memoria. Le società possono stare in piedi anche soltanto basandosi sull'interesse privato, noi diremmo oggi sulle regole di governo, sull'etica della responsabilità, però difficilmente possono diventare prospere e noi diremmo oggi felici basandosi solo su quello, cioè se manca il processo della simpatia, come dire. La benevolenza, se manca quello difficilmente possono essere felici, magari stanno in piedi, però stanno in piedi a fatica se manca, quindi è sempre un processo, è una tensione, è qualcosa che ci deve, progresso o regresso, Io direi così, se ti apri, se conosci di più, non conoscere di più non vuol dire dare ragione agli islamici e mettere il velo alle nostre donne, porca miseria, non è quello il punto, non è quello il punto, è conoscerli prima di tutto e magari, e questa è la seconda fase, riuscire a vedere come loro leggono le nostre cose. Io vado per tante ragioni, tantissimo, anche i primi di febbraio sarò di nuovo in Israele e Palestina. Questo è il tipico caso in cui c'è un bellissimo libro, tradotto anche in italiano, in cui pagina a fronte come la storia viene raccontata sui libri di testo italiani, come la storia viene raccontata, editore una città, credo che sia di Modena, Reggio Emilia, un piccolo editore, fatto da israeliani. Cioè lì lo tocchi con mano che tutte le volte qualunque cosa viene letta in modo diverso, e lì è un casino, è un casino perché è nella testa della gente, capito? Cioè è entrato dentro, gliel'hanno fatto entrare dentro che l'altro è il nemico, non è soltanto l'istituzione, proprio li hanno convinti, altro che cattivo pensiero, insomma, ci ha messo anche del loro ognuno dei due, però insomma. Ecco, quindi noi dobbiamo vedere queste situazioni, progresso o regresso. Quella è sicuramente una situazione di regresso rispetto a 40 anni fa, la puoi prendere da qualunque punto di vista, è molto difficile, o anche rispetto a quando c'era Rabin, per dire, nel 95, insomma, poi, e lo stesso dobbiamo valutare da noi. Siamo capaci di, dopodiché, se noi pensiamo di starcene tranquilli, il mio collega di università Tremonti in Valtellina, no, o di stare tranquilli in Val Brembana, o di stare, tra l'altro, non è più possibile, fatemelo dire da economista, non esiste questa cosa, non esiste, magari può andare avanti per un po' di tempo, ma non esiste, non è una storia che vivranno i miei figli, insomma. Più vecchio c'ha 26 anni e vuole andare per un anno in Bolivia a lavorare con i salesiani, con i bambini di strada. Io non sarei assolutamente capace, ma ho grande stima per lui.
Va bene, allora grazie ancora.
Grazie a voi.
Ci vediamo sabato 12 febbraio, Guido Viale, Prove di un mondo diverso.